presenta il radiogiornale.
Gino Ceschino al microfono, buongiorno. I prezzi per beni e servizi in Svizzera sono quasi il doppio rispetto alla media dell'Unione Europea. La fonte è l'Ufficio Federale di Statistica. Al termine della sessione invernale delle Camere è approvato il preventivo. L'ultimo atto è contro il cyberbullismo. Respinta l'archiviazione di un'iniziativa per inserirlo nel codice penale. Se ne riparlerà. Portare un figlio all'estero, anche se l'autorità parentale in regime condiviso, non configura necessariamente il reato di rapimento di minore. Il Tribunale federale dà ragione ad una madre tunisina. Giorgia Meloni esce vincitrice su tutta la linea dal Consiglio europeo di ieri, rinvio del trattato Mercosur e prestito all'Ucraina garantito da fondi europei e non da beni russi sotto sequestro, sconfitto l'asse tedesco Merz von der Leyen. Guerra Thailandia-Cambogia, dopo il fallimento degli Stati Uniti entra in scena la Cina per cercare un accordo che faccia cessare gli scontri. Allora, che la Svizzera fosse più cara degli altri paesi europei lo sapevamo, ora però uno studio dell'Ufficio Federale di Statistica ci dice quanto è più cara ed è parecchio più cara. Vero Marzio Minoli?
Sì, buongiorno. Magari la prima domanda che ci si pone è perché costa tutto più caro. Beh, risponderemo in seguito, vediamo però prima di tutto cosa e quanto costa di più. L'Ufficio Federale di Statistica si basa su dati del 2024 e il procedimento è semplice. Per un prodotto o servizio che costa 100 franchi nell'Unione Europea, si mostra quanto costa in Svizzera. Sono stati analizzati 2000 tra prodotti e servizi. In generale, gli svizzeri pagano quasi il doppio per gli stessi prodotti rispetto ai cittadini dell'UE. Per la precisione, quello che costa 100 nell'UE costa 182 in Svizzera, quindi l'82% in più. Il confronto con i paesi limitrofi è impietoso. In Germania, sempre rispetto alla media europea, si paga il 10% in più. In Francia siamo al 7% in più, mentre l'Austria arriva al 17% in più. Fa eccezione l'Italia, dove i prezzi sono in media più bassi del 2% rispetto alla media europea. Questo per quel che concerne la spesa delle famiglie, ma prendiamo anche quei servizi solitamente forniti dallo Stato come sanità e istruzione. Qui la storia non cambia di molto. Considerando anche queste voci, i prezzi in Svizzera sono più alti del 60% rispetto all'Unione Europea, in particolare l'istruzione. Se in Europa, come detto, costa 100, in Svizzera siamo a 259. A titolo di confronto si può prendere l'Austria, che è il secondo paese più caro in questa classifica. Le spese educative qui arrivano a 166, beh, una bella differenza. Inoltre, altra voce importante, alloggio e energia. In Svizzera, sempre rispetto all'Unione Europea, costano più del doppio.
Bene, Marzio, finora abbiamo parlato del cosa costa e quanto costa di più, ci resta da capire il perché.
La narrazione che solitamente viene proposta è che i prezzi dipendono dai salari. In Svizzera abbiamo salari alti, ecco quindi che i prezzi sono alti. È vero, ma non c'è solo questo elemento. Allora, il confronto dei salari lascia poco spazio all'immaginazione. In media in Europa si guadagnano circa 3.000 franchi al mese, in Svizzera siamo a 7.000, più del doppio. Basta questo dunque a giustificare i prezzi alti? Beh, non proprio. Sappiamo tutti che le medie a volte possono essere anche ingannevoli e soprattutto in Ticino, in quanto a salari medi, siamo ben sotto i 7.000. Eppure i prezzi sono alti, come nel resto della Svizzera. Beh, questo perché chi deve definire il prezzo, soprattutto dall'estero, non fa distinzione. La Svizzera è Svizzera, punto. Quindi viene maggiorato il prezzo solo per il fatto di essere in Svizzera, senza una giustificazione particolare. Cosa risaputa, non è una novità questa. Non è scientificamente provato che questo avvenga, ma diciamo che in diverse categorie i sospetti sono più che fondati. Si cita l'esempio dei software che costano il 20% in più. Quindi salari più alti, certo, ma anche una certa abitudine a pensare che in Svizzera siamo tutti uguali e che guadagniamo tutti gli stessi soldi e che possiamo permetterci tutti certi prezzi.
E magari invece anche no, come si dice. A Berna adesso, con la chiusura della sessione invernale delle Camere, chiusura che è stata caratterizzata soprattutto da due decisioni. La prima, che era attesa, è l'approvazione del preventivo 2026, che chiude con un deficit di oltre 600 milioni di franchi, ma sempre nei limiti posti dal freno all'indebitamento. In sostanza, più soldi per la sicurezza, la difesa e l'agricoltura, meno per asilo e cooperazione internazionale. Il Parlamento ha rinunciato poi a tagliare il finanziamento a Svizzera Turismo, 6 milioni di franchi, conti approvati da tutti i partiti, tranne l'UDC. La seconda decisione, che invece è un po' più in attesa, riguarda il cyberbullismo. Il Consiglio nazionale ha infatti respinto in extremis l'archiviazione di un'iniziativa che chiede il suo inserimento nel codice penale, prorogando di 2 anni il termine per trattarla. In altre parole, il cyberbullismo potrebbe diventare in futuro un vero e proprio reato penale. Da Berna, Alessio Veronelli.
Ancora non ci siamo, ma la via è tracciata affinché il cyberbullismo venga inserito nel codice penale. Contro il parere della propria commissione, questa mattina infatti il Consiglio nazionale ha deciso di sostenere, non archiviandola, l'iniziativa della socialista ergoviese Gabriella Sutter. Iniziativa ora accolta da entrambe le Camere, che intende rendere punibili gli atti ripetuti volti a insultare, minacciare, ridicolizzare o molestare una persona, e chiede un inasprimento della pena se l'autore rende pubblica tramite email, siti web, forum, chat, social media e simili la denigrazione.
Avec l'utilisation croissante, il faut bien dire l'omniprésence des smartphones e des réseaux sociaux.
Con l'uso crescente, anzi diciamo con l'onnipresenza di smartphone e social media, il fenomeno del cyberbullismo ha ormai preso una dimensione del tutto nuova, ha sostenuto il socialista vaudese Benoît Gaillard. Sempre più persone di tutte le età sono insultate, ridicolizzate e molestate online. Messaggi a raffica e fotomontaggi denigratori con pesanti conseguenze personali e sociali, ha spiegato, chiedendo appunto di respingere l'archiviazione dell'iniziativa, in quanto è ora necessario trovare una soglia di punibilità per questi atti. Durante l'ultima sessione, con gli stessi argomenti, il Parlamento si era già pronunciato in favore della creazione di un reato penale contro lo stalking, mentre proseguono i lavori per l'introduzione di una norma penale sul cyber grooming, ossia quando gli adulti instaurano in modo mirato un rapporto di fiducia con i minori tramite internet e cercano con mezzi manipolatori di avere con loro conversazioni a carattere sessuale o di coinvolgerli in atti sessuali.
Non è penalmente responsabile, dovrà essere internato. E questa è la sentenza nei confronti del 33enne che lo scorso anno a Basilea ha ucciso una 75enne. L'uomo, schizofrenico e con 2 omicidi alle spalle, era già ricoverato in una clinica psichiatrica al momento dei fatti ed aveva commesso il delitto durante una libera uscita non accompagnata. In aula l'uomo ha riconosciuto la sua pericolosità e ha chiesto scusa alla famiglia della vittima. Se un genitore divorziato porta un figlio all'estero in regime di autorità parentale condivisa, non commette necessariamente il rapimento di minore. Lo afferma in una sentenza pubblicata oggi il Tribunale federale, annullando una decisione della Corte d'Appello bernese che diceva esattamente il contrario. Ma sentiamo Roberto Scolla.
Quante volte si sente parlare di genitori, sovente stranieri, che lasciano il paese di residenza per ritornare a quello di origine, con tanto di prole al seguito, senza avere il consenso dell'altro genitore? Casi che finiscono davanti ai giudici, che devono decidere tenendo conto, in primo luogo, del bene dei figli. È quanto ha fatto in questo caso il Tribunale federale. Una mamma, verso la fine del 2018, prende i 3 figli di 1, 4 e 5 anni, di cui aveva la custodia esclusiva e senza che il padre dei bambini, da cui era separata e che aveva solo un diritto di visita, abbia dato il consenso, e si trasferisce in Tunisia, dove vive per 1 anno e mezzo. Parte una denuncia e la donna viene condannata dal Tribunale d'Appello bernese a 3 anni e 9 mesi per rapimento. Analizzati in dettaglio i fatti, il Tribunale federale arriva alla conclusione che i bimbi, in Tunisia, stavano bene e la madre era in grado di provvedere alle loro necessità. E dunque, in tutto ciò non si vede una manifesta lesione dell'interesse dei figli. Tenendo poi conto che in linea di principio un genitore non può rapire un figlio sottoposto alla sua custodia, i giudici di Losanna arrivano alla conclusione che la sola violazione del requisito del consenso non è di per sé sufficiente a far condannare qualcuno per rapimento e cassano così la sentenza Bernese.
Dietro front del Consiglio federale sulla questione della consegna di lettere nelle zone discoste, se inizialmente in una revisione dell'ordinanza sulla posta aveva stabilito che la consegna quotidiana non era necessaria, ora il governo annuncia di aver rinunciato al concetto di zone e che quindi la posta dovrà continuare a garantire il servizio in tutte le case abitate permanentemente, anche se molto isolate. Viene meno per la posta un risparmio di 45 milioni. Adesso andiamo all'estero. Si è concluso nelle prime ore di oggi il Consiglio europeo a Bruxelles. I 27 leader hanno approvato il prestito da 90 miliardi di euro per l'Ucraina, ma senza ricorrere ai fondi russi per garantirlo. Altro esito del vertice, l'ennesimo rinvio dell'accordo commerciale con i paesi latinoamericani del Mercosur. Vi proponiamo adesso un bilancio con il nostro corrispondente a Bruxelles, Andrea Ostinelli.
A volerla mettere in termini calcistici si potrebbe parlare di Italia-Germania 2-0. Le posizioni della Presidente del Consiglio italiana Meloni passano su tutta la linea, il cancelliere tedesco Merz torna a Berlino a mani vuote. Meloni, alleata del premier belga Bart De Wever, nazionalista fiammingo, ottiene che il prestito all'Ucraina sia garantito dal bilancio comune. Non sono invece toccati gli asset russi congelati nell'UE e in gran parte in Belgio, come avrebbero voluto la Germania e la commissione von der Leyen. Col prestito, l'UE rinsalda l'alleanza con Kiev, ma il tandem Meloni-De Wever fa mancare l'obiettivo di Zelensky e di un'ampia maggioranza di stati membri di addossare sin d'ora al Cremlino il carico economico dell'operazione. Certo, i 120 miliardi di asset russi restano nell'UE, che si riserva di utilizzarli se Mosca non pagherà i danni di guerra, ma manca l'affondo dove avrebbe fatto più male a Mosca. Rincasano contenti anche i nazionalisti filorussi, Babiš, Fico e Orban, i premier ceco, slovacco e ungherese, i cui paesi non dovranno farsi carico del prestito all'Ucraina. Anche sul Mercosur passa la linea Meloni, qui alleata del presidente francese Macron, che chiedeva un rinvio della chiusura dell'accordo commerciale in ossequio alle proteste dei contadini francesi. Merz e von der Leyen ne facevano una questione di credibilità e sostenevano che il rinvio sarebbe stato la morte dell'accordo di libero scambio dopo 26 anni di negoziati. Giorgia Meloni ha preso il telefono in mano e ha convinto il presidente brasiliano Lula ad aspettare ancora un po'.
Dunque il prestito per l'Ucraina dunque arriverà, anche se non sarà garantito con certezza dagli asset congelati in Europa, asset russi come sapete. Cosa significa questo per l'Ucraina, dove tra l'altro arrivano anche novità dagli Stati Uniti in termini di aiuti militari? Sentiamo Davide Maria De Luca.
Sono grato a tutti i leader dell'Unione Europea. Insieme stiamo difendendo il futuro del nostro continente. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato con un messaggio sui social i suoi colleghi europei per l'approvazione del prestito da 90 miliardi di euro decisa ieri a Bruxelles. Una cifra che corrisponde quasi esattamente al buco nelle entrate di Kiev presente nell'ultima manovra economica per l'anno 2026. Ma dalla Rada, il Parlamento ucraino, c'è chi dalle fila delle opposizioni al governo Zelensky già calcola che questa cifra stanziata non sarà sufficiente a coprire il fabbisogno ucraino per i prossimi due anni. Altri 40 miliardi di euro, dicono, mancherebbero all'appello. Bicchiere mezzo pieno, insomma, anche perché gli ucraini avrebbero preferito l'utilizzo degli asset russi, sia come forma di punizione a Mosca, sia perché sanno bene che con l'Europa impegnata ora a usare i suoi propri capitali per finanziare l'Ucraina, lo scrutinio su come questi soldi saranno spesi e l'esitazione a spenderne altri si faranno ancora più forti. Ma per Kiev il prestito europeo non è stata l'unica buona notizia arrivata ieri. Nella notte, infatti, il Senato degli Stati Uniti ha approvato una legge che stabilisce una spesa di 400 milioni di dollari l'anno per fornire armi a Kiev. Noccioline se comparate alle decine di miliardi che Washington spendeva fino all'arrivo di Trump. Il provvedimento però è un chiaro segnale che il Congresso americano non è ancora pronto ad abbandonare l'Ucraina e l'Europa. Nel testo infatti un articolo prevede l'obbligo per la Casa Bianca di comunicare al Congresso con almeno due giorni di anticipo l'eventuale decisione di sospendere la condivisione dell'intelligence militare con Kiev e vieta al Pentagono di ridurre le truppe USA in Europa sotto le 76.000 unità. bicchiere mezzo pieno, come dicevamo, ma nel mezzo del quarto inverno di guerra, il peggiore dall'inizio dell'invasione, ogni piccolo spiraglio per Kiev è l'occasione di prendere una boccata d'aria.
Dopo il fallimento del piano di pace di Donald Trump, la Cina prova a mediare tra Thailandia e Cambogia, coinvolte da settimane in duri scontri armati al confine. Un inviato speciale del governo di Pechino va a Phnom Penh per favorire i negoziati. L'obiettivo è, da un lato, rafforzare il proprio prestigio globale e dall'altro garantire la stabilità in una regione chiave per gli interessi commerciali cinesi. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Ve lo chiediamo da vicini e amici, serve una tregua il prima possibile. La Cina scende in campo e prova a trovare una soluzione al conflitto di confine tra Thailandia e Cambogia. Pechino aveva sin qui osservato a distanza i tentativi di Donald Trump, che la scorsa settimana aveva annunciato un cessate il fuoco, di cui si era preso il merito dopo aver parlato coi leader dei due paesi del sud-est asiatico. Cessate il fuoco che però non c'è mai stato, con Thailandia e Cambogia che hanno smentito qualsiasi intesa, continuando i violenti scontri entrati oggi nel 12° giorno. Ieri la Cina ha rotto gli indugi e si è ufficialmente proposta come mediatrice. Il ministro degli esteri, Wang Yi, ha parlato coi colleghi di Bangkok e Phnom Penh. Un inviato speciale del governo cinese ha avviato una missione tra Cambogia e Thailandia per discussioni pratiche volte a favorire il negoziato. L'obiettivo della Cina è rafforzare il suo prestigio globale, mostrandosi una potenza responsabile in una regione chiave per i suoi interessi commerciali. Un assist è arrivato anche dalla Thailandia, che nei giorni scorsi aveva chiesto agli Stati Uniti di non usare più la minaccia dei dazi per forzare il negoziato. Non a caso sui media statali cinesi si sottolinea che Pechino sta provando a favorire il dialogo senza usare mezzi coercitivi, quantomeno a livello ufficiale. Nel frattempo gli scontri proseguono, i morti sono almeno 38 e la Cambogia denuncia bombardamenti in aree sempre più all'interno del suo territorio, compresa una regione non lontana dal complesso monumentale di Angkor Wat, meta turistica fondamentale per l'economia del paese.
I proprietari cinesi di TikTok hanno firmato un accordo che scongiura il divieto di utilizzo della social media negli Stati Uniti per ragioni di sicurezza nazionale. L'accordo prevede la creazione di una nuova joint venture nella quale l'attuale proprietaria, che è appunto la cinese ByteDance, manterrà solo il 20% delle azioni. Il 50% apparterrà ad un gruppo di investitori che include anche Oracle, società cofondata da un sostenitore del presidente Trump. L'accordo sarà finalizzato a gennaio. I servizi segreti tedeschi in futuro potranno compiere atti di sabotaggio e cyberattacchi, è quanto rivela un'inchiesta giornalistica sulle nuove prerogative dell'intelligence di Berlino contenute nella riforma promossa dal governo Merz. Sarà il Parlamento ad avere però l'ultima parola. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Fra i servizi segreti europei ed internazionali, quelli tedeschi non vengono considerati finora come quelli più efficienti ed attendibili. Molte informazioni rilevanti provengono spesso dai servizi di altri paesi alleati e il BND, acronimo del Bundesnachrichtendienst, viene spesso considerato più come un'amministrazione burocratica mastodontica e dispendiosa che non come un'intelligence degna di questo nome. Motivo per cui già da tempo la Cancelleria a Berlino sta mettendo a punto una riforma dei servizi segreti in grado di snellire l'apparato e di renderlo soprattutto più efficiente e operativo. Un gruppo di giornalisti investigativi delle emittenti televisive WDR, NDR e del quotidiano Süddeutsche Zeitung è riuscito ora ad entrare in possesso di una bozza del disegno di legge. Questo prevede, fra le altre cose, di permettere in futuro ai servizi segreti tedeschi di svolgere anche attività di sabotaggio o di compiere attacchi informatici nei confronti di cosiddetti paesi ostili, come ad esempio la Russia. Gli esperti dell'ufficio della cancelleria di Friedrich Merz vogliono così estendere i poteri degli 007 tedeschi, non limitandoli più alla semplice raccolta e analisi di informazioni, come era buona prassi finora. Non si tratterebbe di trasformare gli agenti segreti del BND in specie di 007 con la licenza di uccidere, mette in chiaro il suo presidente Martin Jäger, ma di dare all'intelligence gli strumenti necessari per prevenire e contrastare in modo più tempestivo le crescenti minacce provenienti da paesi come la Russia. La riforma, tuttavia, è destinata a far discutere e necessiterebbe comunque di una maggioranza di 2/3 per essere approvata dal Parlamento.
Oggi a Parigi ha riaperto il museo del Louvre, è finito infatti lo sciopero dei dipendenti che chiedevano migliori condizioni di lavoro e misure di sicurezza aggiuntive dopo il clamoroso furto avvenuto lo scorso mese di ottobre. La fine dello sciopero in corso da lunedì è stata decisa da un voto dell'assemblea sindacale. Questa era per oggi la nostra ultima notizia, ma prima di salutare voi anche a nome della redazione mi resta da commiatarmi da Paola Corrent, una voce che avete sentito per tanti anni alla RSI, sia alla radio che alla televisione, anche oggi poco prima del radiogiornale vi ha letto la meteo. Noi tutti i colleghi vogliamo ringraziarla ed augurarle buona vita. È tutto, buona giornata.